Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Ci sembrava doveroso, dopo aver dedicato 7 trasmissioni a Dante Alighieri, il padre della lingua italiana, il sommo poeta, dedicare uno spazio anche a Francesco Petrarca, poeta importantissimo, anche egli poeta ascrivibile alla fase, al periodo medioevale. Francesco Petrarca è nato ad Arezzo il 20 luglio 1304 e morto ad Arcua il 19 luglio 1374. È stato anche Petrarca, come tanti altri artisti, poeti, scrittori, non solo un poeta, ma anche un umanista, e ha svolto un ruolo molto importante per lo sviluppo della poesia italiana in volgare, e in questo lo possiamo sicuramente collocare, come Dante, tra i creatori dell'italiano, della lingua italiana che nasce dal volgare fiorentino, dal volgare toscano. Petrarca considerava se stesso comunque un poeta di tradizione ancora latina. Era figlio di un notaio fiorentino, e anche qui siamo a Firenze come per Dante Alighieri, il notaio che si chiamava Ser Petrarco, guarda, c'entra sempre la politica, e questo padre fu esiliato da Firenze per ragioni politiche. Francesco Petrarca, fin da bambino, naturalmente è stato condizionato dalle scelte politiche del padre, anche perché è stato costretto a seguire il padre nei vari spostamenti dovuti a queste sue idee politiche che lo portavano oggi qua, domani là, come si suol dire, prima in città toscane, poi ad Avignone, in Francia addirittura. E Petrarca ha trascorso la sua infanzia tra Arezzo e Pisa, e dal 1311 si è trasferito a Carpentras, vicino ad Avignone. Nei confronti della città francese, Petrarca ha nutrito negli anni un'assoluta indifferenza, cioè proprio lui non si sentiva proprio di appartenenza francese. E questo ha comportato che col passare del tempo questa sua non appartenenza al francese gli ha cagionato una sorta di odio, di vero e proprio odio per il luogo e per il tipo di vita al quale lo costringeva il potere politico espresso dalla curia papale. Comunque sia, Avignone ha influito fortemente sulla formazione di Petrarca, perché comunque era un centro, un luogo di scambio politico e culturale importante, perché l'arrivo presso il papato di scrittori e dotti provenienti da tutta Europa ha favorito il confronto e il dibattito, unitamente alla conoscenza che si accumulava nelle numerose biblioteche private e al fiorente mercato letterario. E sono tutti fattori che, messi insieme, si sono rivelati importanti per la formazione di Francesco Petrarca, perché non poteva non risentire di questo acculturamento dovuto al centro abitativo dove lui risiedeva. Sin da piccolo ha dimostrato una passione, Petrarca, per lo studio dei classici, classici latini, classici antichi in genere, Virgilio, Cicerone, e ha imparato a scrivere i suoi appunti e i suoi pensieri subito da ragazzo, da ragazzino in lingua latina. Dopo gli studi grammaticali del nuovo volgare italiano, insomma, che stava fiorendo in quell'epoca, compiuti sotto la guida di Convenevole da Prato, il padre però lo ha mandato prima a Montpellier e poi dal 1320 a Bologna per studiare il diritto civile. Pensiamo a Petrarca, pensiamo a Laura, ecco, come pensando a Dante pensiamo immediatamente a Beatrice. Ecco, c'è un nucleo, c'è un nesso tra Dante e Petrarca. Il fatto comunque che questo amore passionale, questa presenza femminile pregna, permea entrambi, sia Dante che Petrarca, di un'aurea particolare. Ecco, ora vogliamo ascoltare la poesia che tutti noi al tempo del liceo abbiamo letto e abbiamo imparato, dedicata a Laura di Francesco Petrarca, nella mia interpretazione.
Erano i capei d'oro a Laura sparsi, che mille dolci nodi gli avvolgea, e il vago lume oltre misura ardea di quei begli occhi ch'or ne son sì scarsi, e il viso di pietosi color farsi, non so se vero o falso mi parea, i che l'esca amorosa al petto avea, qual meraviglia se di subito arsi, non era l'andar suo cosa mortale, ma d'angelica forma, e le parole sonavan altro che pur voce umana, uno spirito celeste, un vivo sole fu quel chi vidi, e se non fosse or tale, piaga per allentar d'arco non sana.
Oh, my God. Sagasin,
Petrarca incontra Laura il 6 aprile 1327. Pensate, esiste ancora la data dell'incontro di Francesco Petrarca con Laura. L'ha incontrata nella chiesa di Santa Chiara in Avignone. Se ne è subito innamorato, ecco. Questo è ciò che avviene nel Medioevo, e ciò che è avvenuto a Dante nei confronti di Beatrice, anche se poi l'amore di Dante nei confronti di Beatrice sappiamo bene che tipo di esito ha avuto questa figura femminile idealizzata, che è finita poi nella Divina Commedia come accompagnatrice, come anima beata che accompagna Dante nel paradiso. Petrarca si innamora di Laura nella chiesa di Avignone, e proprio con questo incontro con Laura, che ma pensate un po', che non ricambierà il suo amore, non lo ricambierà. E lui però si è ispirato a questa figura ispiratrice, a questa musa, che pur essendo evanescente perché non corrisponde il suo amore, dà origine a tutto il canzoniere, praticamente all'opera più importante di Francesco Petrarca, che è appunto il canzoniere. Nel 1330 Petrarca ha preso gli ordini minori, mentre il fratello Gherardo ha dedicato la sua vita completamente al sacerdozio nel monastero di Montreux. Nello stesso anno è stato assunto come cappellano di famiglia dal cardinale Giovanni Colonna, fratello di Giacomo Colonna. I rapporti col cardinale non sono rapporti idilliaci, per dire, insomma, nel senso che sono rapporti conflittuali, anche se Petrarca godeva nella casa del cardinale di un certo prestigio e anche di una certa libertà. In questi anni Petrarca si dedica agli studi, ma non trascura neanche i piaceri mondani, anche se prende gli ordini minori, però era uno che non disdegnava i piaceri mondani. Da due relazioni avute nel 1337 e nel 1343 sono nati i figli Giovanni e Francesca, che ha riconosciuto in un secondo momento. C'è stato un ripensamento probabilmente, e in un secondo momento Petrarca riconosce i suoi due legittimi figli, Giovanni e Francesca.
Alla vita, alla vita, c'è l'ora, senza l'ora, senza l'ora, senza l'ora.
Petrarca scrive: erano i capei d'oro all'aura, L apostrofo aura, nel senso di aurora, di alba, sparsi, cioè sparsi nell'alba. Forse perché, non essendo ricambiato da Laura, e volendo dedicare a Laura questa poesia piena di ispirazione amorosa, forse non se la sentiva di nominare Laura col suo reale nome, Laura, e quindi mette l'apostrofo, Laura, aura, aurora. Erano i capei d'oro all'aurora, sparsi, ma è Laura. È la stessa cosa, perché quando noi lo pronunciamo siamo costretti a dire erano i capei d'oro a Laura sparsi. I capei d'oro, i capelli biondi, dorati di Laura, questi capelli amati. Appoggiato dalla famiglia dei Colonna, Petrarca ha compiuto molti viaggi in Europa per soddisfare il suo desiderio di conoscenza umana e culturale. Lui era assetato di cultura, in realtà era un uomo profondamente dedicato allo studio. Proprio grazie all'influenza della famiglia in Francia e in Italia, Petrarca ha potuto frequentare luoghi dove la ricerca storica e filologica prosperava e ha avuto modo di poter consultare volumi rari in biblioteche e ambienti dove era molto difficile comunque per una persona qualunque poter accedere. Nel 1335 ha avuto inizio un suo carteggio particolare con il Papa nel tentativo di mettere fine, di sedare le rivolte della penisola e di ottenere il ritorno della sede pontificia da Avignone a Roma. Questa è la storia dell'epoca, insomma, che ora sarebbe noioso e estremamente complicato mettersi qui nei dettagli a spiegare. Comunque la sede papale era stata trasferita, la sede pontificia, ad Avignone. Grazie alla notorietà delle sue opere, perché nel frattempo lui aveva pubblicato Il Canzoniere ed era diventato un poeta importante, riconosciuto dalla critica di allora come uno dei maggiori poeti dopo Dante Alighieri, il 1 settembre 1340 ha ricevuto da Roma l'invito all'incoronazione poetica. Una onorificenza enorme, pensate, incoronazione poetica, che è avvenuta l'8 aprile 1341 per mano del senatore Orso dell'Anguillara. Ora ascoltiamo Chiare fresche dolci acque dal Canzoniere, dedicata, si pensa, ancora alla sua Laura. L'ascoltiamo dalla voce di Giorgio Albertazzi.
Chiare, fresche, dolci acque, ove le belle membra pose colei che sola a me par donna, gentil ramo ove piacque, con sospir mi rimembra, a lei di fare al bel fianco colonna, erba e fior che la gonna leggiadra ricoverse, con l'angelico seno, aere sacro sereno, ove amor co begli occhi il cor m'aperse, date udienzia insieme alle dolenti mie parole estreme. S'egli è pur mio destino, e il cielo in ciò s'adopra, ch'amor quest'occhi lagrimando chiuda, qualche grazia il meschino corpo fra voi ricopra, e torni l'alma al proprio albergo ignuda. La morte fia men cruda, se questa spene porto a quel dubbioso passo, che lo spirito lasso non poria mai in più riposato porto, né in più tranquilla fossa fuggir la carne travagliata e l'ossa. Tempo verrà ancor, forse, ch'all'usato soggiorno torni la fera bella e mensueta, e là vella mi scorse nel benedetto giorno volga la vista disiosa e lieta cercandomi e, oh pieta, già terra infra le pietre, vedendo amor l'ispiri, in guisa che sospiri sì dolcemente che mercè m'impetre e faccia forza al cielo, asciugandosi gli occhi col bel velo. Da bei rami scendea, dolce nella memoria, una pioggia di fior sovra il suo grembo, ed ella si sedea, umile in tanta gloria, coverta già dell'amoroso nembo, qual fior cadea sul lembo, qual sulle trecce bionde, coro forbito e perle eran quel dì a vederle, qual si posava in terra e qual sull'onde, qual con un vago errore girando parea dir qui regna amore. Quante volte diss'io allor pien di spavento, costei per fermo nacque in paradiso, così carco d'oblio il divin portamento, e il volto e le parole e il dolce riso m'aveano, e sì diviso dall'imagine vera, chi dicea sospirando qui come vennio o quando, credendo essere in ciel non là dov'era. Da indi in qua mi piace quest'erba sì ch'altrove non ho pace. Se tu avessi ornamenti quant'hai voglia, poresti arditamente uscir del bosco e gir infra la gente.
Lasen nun weg am Moos matraio,
Il canzoniere, che è l'opera fondamentale di Petrarca, si apre con un sonetto proemiale, nel quale il poeta si rivolge agli ascoltatori, lettori delle sue poesie, a coloro che hanno avuto esperienza d'amore. Il poeta rivolge la preghiera di perdonarlo. Pensate, avere compassione delle sue poesie. Poesie che sono l'eco dell'amore nutrito dal poeta per Laura quando era giovane. Egli sa che per molto tempo è stato oggetto di scherno e derisione a causa di questo suo amore. Ora però, probabilmente in età matura, in età avanzata, il poeta si vergogna molto di ciò e ha capito anche una lezione purtroppo fondamentale nella vita, che l'amore, anche l'amore, come tante emozioni, come un po' tutto il percorso nella vita, è vano come tutto ciò che è terreno, insomma. Ecco, questo vuol dire il poeta. Leggiamo questo sonetto che mi pare particolarmente esplicativo, è una chiave di lettura importante per questa fase della vita di Petrarca, quando nella maturità lui si rende conto che appunto è tutto vano, anche l'amore speso, l'amore bruciato nei confronti di Laura. Solo e pensoso vado, attraversando con passi lenti i campi completamente abbandonati, e volgo gli occhi attento a evitare le orme degli altri uomini. Non ho altro modo per difendermi dalla gente, che si accorge del mio stato d'animo, perché nel mio atteggiamento triste si vede di fuori come io dentro arda. Tanto che io credo che anche i monti, le radure pianeggianti, i fiumi e i boschi sappiano quale sia la mia vita, che tengo nascosta a tutti. Eppure, per quanto cerchi luoghi inospitali e solitari, amore mi accompagna sempre e insieme dialoghiamo, lui con me e io con lui. Come dire che comunque non l'abbandonerà mai questo sentimento d'amore, anche perché il poeta non vuole abbandonare questo sentimento d'amore, anche perché la poesia è imbevuta in questo sentimento d'amore e non sarebbe più poesia se il poeta rifiutasse completamente e definitivamente questo sentimento di passione amorosa che lo ha animato per tutto il corso della sua vita.
Oh,
Rerum vulgarium fragmenta, frammenti di cose volgari, è infatti il titolo originale del canzoniere, dove Petrarca si mette a nudo anche di fronte a se stesso. Ascoltate questi versi. Voi che ascoltate in rime sparse il suono di quei sospiri ond'io nutriva il core, in sul mio primo giovenile errore, quand'era in parte altr'uom da quel chi sono, del vario stile in ch'io piango e tragiono, fra le vane speranze e il van dolore, ove sia chi per prova intenda amore, spero trovar pietà, nonché perdono. Ma ben veggio orsì, come al popol tutto, favola fui gran tempo, onde sovente di me medesmo meco mi vergogno, et del mio vaneggiar vergogna il frutto, e il pentersi e il conoscer chiaramente che quanto piace al mondo è breve sogno. Ecco che qui Petrarca di nuovo ritorna su questa sua vergogna, su questo suo senso di sgomento per questo amore che non l'ha mai abbandonato, e chiede quasi scusa se le sue composizioni sono composizioni che riecheggiano sempre quel sentimento d'amore non ricambiato. E pensate, guardate quanto dolore, quanta tristezza c'è in questi stupendi versi che vi ho appena letto. Ma leggiamo ancora dal canzoniere quest'altra poesia famosa, tra le più belle, le più famose, che parla, si esprime attraverso delle antitesi, degli effetti che l'amore per la donna amata hanno sul poeta, il quale è tormentato da sentimenti contrastanti. Pace non trovo e non ho da far guerra, e temo e spero e ardo e sono un ghiaccio e volo sopra il cielo e giaccio in terra e nulla stringo e tutto il mondo abbraccio. Tal mai in pregion che non m'apre né sera, né per suo mi riten, né scioglie il laccio, e non m'ancide amore, e non mi sferra, né mi vuol vivo, né mi trae d'impaccio. Veggio senz'occhi, e non ho lingua, e grido, e bramo di perire, e chieggio aita, e ho in odio me stesso, e amo altrui. Pascomi di dolor, piangendo rido, egualmente mi spiace morte e vita. In questo stato son, donna, per voi. E allora, leggendo queste pene, questi tormenti petrarcheschi, come facciamo a non ripensare, a non ritornare col pensiero a certi momenti della nostra vita, a certe sensazioni, a certe emozioni che sicuramente tutti, se abbiamo una sensibilità, se abbiamo un cuore, abbiamo provato nella nostra esistenza nei confronti di qualche amore non ricambiato. Queste pene che sembrano a volte sciocchezze, queste pene che magari fanno sorridere, fanno ridere gli altri, ci fanno deridere quando qualcuno ci osserva tormentati da un sentimento d'amore che viene sottovalutato molto spesso, ma è un vero e proprio dolore. Perdere una persona amata, oppure non riuscire a conquistare l'amore di una persona amata, a volte equivale a un senso di morte, a una morte. È una ferita profonda che lacera profondamente. Ecco perché amiamo questi poeti, ecco perché amiamo Petrarca, che parla d'amore, che parla quasi esclusivamente d'amore e parla al cuore di tutti noi. Lo chiamiamo canzoniere, sì, le canzoni, sì, certo. Abbiamo ascoltato anche canti, lamenti molto belli di trovatori. I trovatori in qualche modo anticipano il canto melodico italiano, lo anticipano, erano praticamente canti amorosi, canti d'amore, quasi tutti dedicati all'amore. Le canzoni dei trovatori che andavano di villaggio in villaggio a cercare i poeti che gli fornissero magari i versi su cui poi poter loro esprimere la musica, la propria musica. E Petrarca non a caso scrive il canzoniere, e il canzoniere non a caso si rifà alle canzoni che noi ben conosciamo e che sono quasi tutte dall'origine, si può dire, della canzone fino ad oggi, se esiste ancora la canzone non lo so, comunque sono quasi tutte e sempre dedicate all'amore, al sentimento d'amore. Lasciamo Petrarca, lasciamo questo cantore dell'amore che ci ha tenuto compagnia con i suoi versi per quest'ora che gli abbiamo dedicato, e lo lasciamo ringraziandolo per le emozioni che è riuscito a suscitare in noi, i ricordi che è riuscito a suscitare in noi. Vi invito a rileggere questi poeti medievali, vi invito a rileggere Dante, vi invito a rileggere Petrarca, perché hanno sempre questi poeti qualcosa da raccontarci, hanno sempre una narrazione che penetra nel nostro intimo, nel nostro profondo, e che ci fa vivere, ci fa rivivere le nostre stesse emozioni con la passione, con il calore che solo i grandi poeti sanno avere. Un saluto da Sandro Alba, alla prossima, grazie per l'ascolto.
Avete ascoltato? Zibaldone, un programma ideato e condotto da Sandro Alba.